Bene, quest'oggi vedremo ancora una volta il libro di Daniele. Siamo arrivati al capitolo 6 ed è una storia famosa, molto eccitante. E come ho fatto spesso nelle sezioni di Daniele, laddove il contenuto è un contenuto di narrativa, affronteremo il capitolo nel suo insieme. Questo è l'ultima parte di Daniele scritto in forma narrativa, dal capitolo 7 in poi fino alla fine. Entreremo in una profonda ed eccitante verità profetica, per la quale vi chiedo, per chi non ha avuto modo di sentire soprattutto il capitolo 2, di andare a risentire gli studi, perché il capitolo 7 senza il capitolo 2 sarà molto difficile da comprendere, quindi le due cose si uniscono in maniera perfetta. Daniele capitolo 6 è il famoso capitolo dove troviamo Daniele nella fossa dei leoni, una storia che anche i bambini conoscono perché spesso viene raccontata loro. E solo come introduzione permettetevi di rivedere una verità che abbiamo visto nello studio di giovedì. Le nazioni, gli imperi nascono, vivono e muoiono. E in effetti, studiando la storia, rimaniamo colpiti da questa realtà che i regni che gli uomini creano passano, ovviamente sotto gli occhi di Dio, veloci nel corso della storia. E se noi dovessimo andare nella storia della Bibbia, facendo dei passi indietro rispetto alla realtà di Daniele, potremmo incontrare i regni degli Ittiti, quelli degli Egiziani, degli Assiri e quello dei Babilonesi, e dove appunto abbiamo trovato Daniele inserito in questo impero come primo ministro. Furono seguiti dai Persiani, dai Medi e seguiranno Greci e Romani. Tutte queste realtà sono nate e sono scomparse. Ma non solo la Bibbia ci mostra la storia delle nazioni che nascono e che muoiono, tutta l'umanità dalla sua creazione ha avuto questa realtà. Mi viene in mente dall'altra parte della terra, le civiltà dei Maya, degli Aztechi, degli Incas, che anche loro hanno avuto il loro periodo e poi sono finite. E nei tempi più moderni potremmo trovare, adesso che è morta la regina Elisabetta, pochi decenni fa, anche l'Inghilterra era una potenza mondiale che aveva influenza nel mondo. E per non dire della Francia, e poche decine di anni fa Hitler aveva tentato con la Germania questa scalata di questo impero. Forse in forma moderna, sicuramente abbiamo nuove potenze che affiorano, la Cina, ovviamente è forse l'impero più grande, più potente in questo momento, la Russia. L'America invece sembra in declino, ma comunque tutte sono accomunate da questa realtà. Le nazioni salgono, crescono e poi alla fine finiscono. E non si può immaginare un evento più catastrofico di quello che abbiamo visto giovedì nel capitolo 5 di Daniele. In effetti, alla fine del capitolo 5 abbiamo visto che un impero, quello di Babilonia, cade. Al culmine della sua gloria, ricordate la testa d'oro, il più grande impero, questo grande impero che l'umanità aveva conosciuto in quel periodo, cade sotto la presa dei Medi Persiani che entrano a Babilonia senza neanche combattere una reale guerra. Ricordate, semplicemente deviano il flusso dell'Eufrate e entrano nel letto del fiume che attraversava Babilonia, entrano nella città e quindi si impossessano facilmente della città e cade quindi l'impero e Baldassarre, che aveva ricevuto questa visione della mano che aveva scritto sul libro, viene catturato e ucciso. Ma ciò che è sorprendente è che tutto questo sconvolgimento politico, questo cambio di regime, questo impero babilonese che cade e viene soppiantato da un nuovo impero, non ha un impatto su ciò che Dio fa con il suo popolo. Cioè, in pratica c'è questo cambio, drastico cambio di regime, ma Dio continua la sua cura verso la sua gente. Poiché, come vedremo oggi, Daniele cavalca il flusso di questo passaggio e di queste nazioni. Era un primo ministro nell'impero babilonese e lo ritroviamo al capitolo 6 come primo ministro nell'impero medo-persiano. E questa potrebbe essere anche una sorta di miracolo, perché ovviamente quando un nuovo governo si instaura, difficilmente usa gli uomini precedentemente usati dall'impero che veniva sostituito. Isaia dice 40, nel capitolo 40, versetto 15, dice: ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Un versetto molto interessante, dove paragona la realtà delle nazioni a una goccia che cade da un secchio. Che valore ha una goccia rispetto a un contenuto di un secchio? Praticamente nullo, così come la polvere su una bilancia non ha alcun peso. Ma nonostante appunto c'è questo alternarsi di civiltà, di nazioni, di imperi, l'opera di Dio va avanti, l'opera di Dio continua. E possono succedersi uomini potenti come Sennacherib, Nabucodonosor, Ciro, Artaserse, Alessandro Magno, e la lista potrebbe essere lunghissima, ma la realtà che sopravvive nel tempo è che l'opera di Dio andrà avanti lo stesso. Infatti avevamo visto in Daniele capitolo 4, versetto 17, questo versetto centrale che diceva che affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, che egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero degli uomini. Questa è una realtà. Cioè, può cambiare qualsiasi regime e oggi siamo di fronte a un mondo in travaglio, ma la realtà è che l'opera di Dio andrà avanti lo stesso. Chiunque possa dominare o chiunque possa cadere. E questa è una grande speranza per noi, lo vedremo questa mattina in Daniele, dove Babilonia è caduta, la testa d'oro è stata schiacciata dal nemico e i tempi dei gentili ora sono nella fase 2 della statua del sogno notturno di Nabucodonosor. Ci troviamo nella fase del petto e delle braccia di argento. Per cui vi invito ad aprire capitolo 6, il capitolo 6, iniziamo la lettura di questo capitolo. Dal versetto 1 dice: parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distinguiva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Ora incontriamo un nuovo personaggio storico. Avevamo visto Nabucodonosor, re dei Babilonesi, avevamo visto Baldassarre, l'ultimo re di questo impero, e troviamo Dario, questo Dario. Ora l'archeologia non riporta nella genealogia dei re medo-persiani un nome simile come un nome proprio. Qualcuno pensa che Dario sia un altro nome di un re di nome Gubaru, che in realtà non era un re ma era qualcuno nominato sotto Ciro come una specie di sovrano nella zona di Babilonia. Altri invece sostengono che Dario è un altro nome per Ciro, e infatti la parola Dario era una sorta non di nome proprio ma di titolo, come Faraone o come Cesare, e infatti si sono trovati ben 5 nomi di re persiani con il nome Dario. Ma questo non ha una grandissima importanza. Fatto sta che il capitolo 6 ci mostra questa scena con un nuovo sovrano. E questo nuovo sovrano stabilisce nel regno 120 satrapi, dei principi, dei governatori, suddivide il suo territorio in varie zone per avere un controllo di tutta la situazione. Questo Dario, o probabilmente Ciro, è un uomo capace, intelligente, un uomo efficace in termini di organizzazione ed è un uomo molto potente. E nomina questo 120 satrapi, sui quali ce ne pone 3 figure di ancora più importante, una delle quali ricade su Daniele. Daniele, che rispetto agli altri due, come viene detto, abbiamo appena letto, Daniele è il migliore, il più capace, il più intelligente. Si distingue dagli altri senza alcun dubbio. Era sicuramente il migliore primo ministro, se lo volessimo paragonare a una carica politica a noi comune, perché era stato in un certo modo il miglior primo ministro che l'impero babilonese avesse avuto. E forse nella storia nessun primo ministro è stato così capace e così onesto come Daniele nel corso della storia. E al versetto 3 dice: perché in lui c'era uno spirito straordinario o eccellente. Sta parlando del suo atteggiamento, e ovviamente l'atteggiamento pervade tutto ciò che facciamo, e questo è una cosa lodevole, avere un atteggiamento giusto. Ma Daniele aveva di più. Come uomo aveva esperienza, aveva vissuto l'ultimo appunto regime come primo ministro, aveva saggezza come nessun altro, aveva delle capacità amministrative e gli furono date responsabilità di grande e enorme portata. Ma oltre a tutto ciò, aveva anche la capacità di interpretare i sogni e visioni e di dare un'idea di quello che poteva aspettarsi, ci si poteva aspettare dal futuro. E questo era un valore sicuramente importante per un re, capire che cosa, come, quali tempi si andava incontro. E Dio mette Daniele proprio nella posizione dove Dio desidera. Dio permise a Dario di riconoscere la capacità di Daniele e di non metterlo in un posto assolutamente strategico, un posto di influenza nei confronti del re stesso. La cosa interessante che non vedremo oggi è che questa elevazione di Daniele al ruolo di primo ministro e di questa vicinanza al re persiano permetterà, nel giro di pochissimo tempo, a re Ciro di fare un famoso editto. Sapete qual è il famoso editto? Ciro scriverà: signori, chi vuole può tornare, ovviamente rivolta al popolo israelita, può tornare a casa. E ovviamente chi potrebbe aver messo nella testa e nel cuore questa idea a re Ciro di scrivere un editto così importante per la storia del popolo di Dio? E infatti arriverà in un momento preciso della storia, anche qua vedremo prossimamente i tempi perfetti del Signore, perché i tempi della prigionia di Babilonia, quanto dovevano durare, erano stati preannunciati? 70 anni, e 70 anni precisi, Ciro scrive, emana questo editto. E quindi possiamo assolutamente pensare che Daniele sia colui che ha lavorato dietro le quinte il re per convincerlo e portarlo a questa scelta. E penso che non solo sia stata un'influenza, come se il re fosse un uomo plasmabile, ma probabilmente l'esempio della vita di Daniele per la sua saggezza hanno portato Ciro a scrivere, a emanare questa importante legge. E tutto ciò, questo editto di ritornare in Israele, è stato scritto prima dell'episodio che vedremo oggi della fossa dei leoni. E quindi in questo capitolo 6 troviamo ancora una volta Daniele, e questa volta Daniele non è più il giovane ragazzo che abbiamo visto al capitolo 1, non è più l'uomo maturo che abbiamo visto negli altri capitoli, ma nel capitolo 6 Daniele è ormai alla fine della sua esistenza. Si pensa che avesse circa una novantina d'anni, e pensate bene, nonostante l'età ormai molto avanzata, è ancora l'uomo di Dio, nelle mani di Dio, per uno scopo preciso. È ancora usato da Dio, ed è ancora la scelta del re come primo ministro. E quindi questo ci mostra anche che una vita virtuosa si estende fino alla fine, fino alla vecchiaia. Uno studioso di rango riconosciuto, inutile che vi cito il nome, ha fatto un'interessante analisi delle vite e delle conquiste di 400 personaggi importanti della storia, e ha mostrato che la maggior parte di questi personaggi hanno avuto fasi importanti della loro esistenza dai 60 anni in poi. Michelangelo, tanto per darvi il famoso artista italiano, ha eseguito il giudizio universale, sapete a che età? A 70 anni. E quando è stato incaricato dal Papa di realizzare questo dipinto, lui era piuttosto reticente al farlo, perché diceva, vabbè, ma io sono vecchio. E invece ha realizzato qualcosa di incredibile. Edison ha inventato a 90 anni. John Wesley ha predicato, un famoso predicatore del, credo, tra il 700 e l'800, fino a 88 anni, scrivendo molti libri fino alla fine della sua vita. A volte io penso, ma ho 56 anni, mi sento già un po' come se avessi imboccato il viale del tramonto, e invece invece per Dio, nelle mani di Dio, abbiamo ancora tanto, si può dare ancora tanto. E Daniele quindi aveva quasi 90 anni, non sappiamo, comunque, ed era ancora l'uomo di Dio, e come detto Dio lo mette nel posto dove desidera. Versetto 4 dice: allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno. Beh, Daniele ha una costante nella sua vita, cambiano i regimi, ma è sempre un bersaglio dell'invidia di coloro che in un certo modo sono dei politici al pari suo. Se prima nel regno babilonese non vedevano l'ora di trovare qualcosa in lui e nei tre amici, qualcosa per screditarli, ancora una volta qua troviamo un gruppo di persone, potremmo dire la totalità di persone politiche aventi una certa autorità, che cerca di eliminare da un punto di vista politico Daniele. E ogni volta che un uomo è elevato dal Signore e posto in qualche posizione di rilievo, cade sempre in questa difficoltà. C'è sempre un prezzo da pagare per essere in una posizione di benedizione da parte di Dio. E questo ed esiste appunto questa logica che, come in un certo modo emergi in qualcosa, facilmente ti ritrovi perseguitato e seguito dall'invidia. Anche Paolo in Filippesi 1 scrive, mentre era in prigione, che era anche ossessionato da coloro che si spacciavano per fratelli e predicavano un Cristo per invidia e per rivalità. E quindi ci sono questi uomini che si muovono contro Daniele. I loro cuori mostrano rabbia, gelosia, amarezza, anche quando questo uomo non ha fatto nulla contro di loro. Com'era possibile odiare Daniele? Come potevano disprezzarlo? Ma la domanda più semplice per dare una risposta è: come è stato possibile disprezzare Cristo, che ancora di più è un esempio più eccellente di Daniele? Eppure lo hanno fatto. A Londra ho letto di una storia, c'era un predicatore anziano che viveva intorno agli anni, anche lui intorno al 1800, aveva un certo successo e proprio a un certo punto della sua carriera ministeriale si affacciò all'orizzonte Charles Spurgeon, famoso predicatore, ma a quei tempi era poco più che un ventenne. E velocemente, in un paio d'anni, Spurgeon ha catturato l'interesse della popolazione e questo anziano predicatore si è visto sottrarre pian piano tutti coloro che andavano ad ascoltarlo, perché erano tutti desiderosi di andare a sentire Spurgeon. E dice che quando la folla cominciò a seguire sempre di più il giovane, l'invidia e la gelosia cominciarono a entrare nel suo cuore e lo divorarono. Ma il pastore più anziano disse che si inginocchiò, gridò davanti a Dio e raccontò tutto al Signore. E poi disse che il Signore cominciò a mettere nel suo cuore invece uno spirito diverso. Cominciò a mettere intercessione e supplica per il giovane Spurgeon. E così dice che arrivò a dire che ogni vittoria che Spurgeon aveva era come se lui avesse vinto, visto che lui pregava e intercedeva per il successo di questo giovane predicatore. Quindi, versetto 4, allora i capi e satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Beh, Daniele non era un uomo, come si dice da noi, con gli scheletri nell'armadio, cioè qualcosa che era meglio che non venisse fuori. Non c'era modo di incriminare questo uomo. Siamo adesso in campagna politica e ogni tanto viene fuori qualche cosa di qualcuno per poterlo screditarlo e abbatterlo da un punto di vista della credibilità. E quando un uomo ha 90 anni e tutte le persone in carica politica intorno a lui scavano in giro per cercare qualcosa per poterlo finire e non trovano nulla, veramente siamo di fronte a un uomo d'onore. Una grande integrità, grande onestà, una purezza e una grande nobiltà. Non c'era corruzione nella vita di Daniele. Non riuscivano a trovare nulla che avesse fatto o che invece avrebbe dovuto fare e non ha fatto. Un uomo virtuoso. E allora il versetto 5 dice che quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Adesso Potremmo anche solo predicare su questo versetto. Quando non riescono a trovare nulla contro di te, se non il fatto che sei dedito al tuo Dio, allora in pratica stai adempiendo quello che il Nuovo Testamento dice, che soffrirai per amore della giustizia. Questi uomini, questo complotto che coinvolge tutti questi potenti sotto il re, non trova nulla se non l'unica cosa, l'unico pretesto per il quale potevano attaccare Daniele, qual era? Qualcosa legato al suo Dio. E chissà se qua gli sarà venuta in mente la storia della statua eretta, ricordate la eretta da Nabucodonosor, dove Anania, Azaria e Misael non si inchinano, perché fanno una specie di convincono, portano il re a fare un editto che ha una somiglianza con questa storia. Allora i capi satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: vivi in eterno, re Dario. Tutti i capi del regno, i prefetti, i satrapi, i consiglieri, i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o un uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Quindi tutti questi 120, gli altri due sovrintendenti, no? E chissà quanti altri, perché dice i prefetti, i consiglieri, i governatori, si sono accordati. Beh, sono tutti uniti, probabilmente l'unico che non è stato coinvolto era Daniele. Non penso che Daniele abbia appoggiato questa decisione. Ed escogitano una trappola, un inganno, non solo per Daniele ma anche per il re stesso. Fanno una proposta al re e dire: beh, per 30 giorni sia vietata una forma, una qualsiasi forma di adorazione se non a te. Questo sottintende che questa proposta portava il re a essere un dio. Nessun re, anche nessun pagano, avrebbe potuto adorare se non direttamente il re. E probabilmente, visto l'ego di tutti i re che vediamo spesso nella storia, questa proposta era ha lusingato tantissimo Dario, tanto che accetta questa proposta. Ed è probabilmente facile, quando trovi tutti i tuoi subalterni così uniti che ti vogliono elevare come se tu fossi degno veramente di adorazione. Ma non era il loro obiettivo adorare la grandezza di Dario, quanto quello di affondare Daniele in maniera definitiva. E quindi il re agisce senza riflettere, fu travolto praticamente dall'emozione e dall'intera proposta. Versetto 8: ora o re promulga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. C'era questa cosa ha un riscontro archeologico, perché la legge dei Medi e Persiani non era immutabile e non si poteva appunto in nessun modo revocare. E dice il versetto 9: il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quindi esce questa legge in maniera ufficiale. Fai un'adorazione a un dio qualsiasi e praticamente ti metterai contro Dio e finirai nella fossa dei leoni. Come ha reagito Daniele a questo decreto del re? Versetto 10: quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Beh, qua troviamo un Daniele che non si è lasciato minimamente intimidire da questo decreto. Rimane perseverante a ciò che ha sempre fatto nel corso della sua vita. Non cambia nulla di ciò che aveva stabilito essere la sua adorazione. L'adorazione di Daniele, secondo questo passo, era 3 volte al giorno, salgo nella camera superiore, apro le finestre e pregava in direzione di Gerusalemme. Avrebbe pregato per la pace di Gerusalemme, avrebbe pregato per il ritorno che era già avvenuto e che quindi che la reedificazione sarebbe andata avanti. E chissà quali altre preghiere ha portato Daniele a Dio, ma quello che rimane, non sappiamo che tipo di preghiera, ma quello che sappiamo è che è rimasto perseverante, non si è lasciato piegare dalla cosa. In altre parole, gli uomini possono fare le loro leggi, ma quando le leggi incrociano e si intersecano con la volontà di Dio, allora le leggi degli uomini non valgono più nulla, non si possono più non rispettare più. Anche in Atti Pietro esprime lo stesso principio. Pietro dice che dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Quando erano stati minacciati di essere presi a bastonate, loro hanno detto: noi non obbediremo, non importa se ci picchierete. Ora potremmo dire una cosa: forse Daniele non è stato molto saggio in questa cosa qua. Non avrebbe potuto pregare stando in una camera nel segreto del suo cuore, senza farsi vedere, tenendo le finestre chiuse. Certamente avrebbe potuto farlo. Non avrebbe potuto per 30 giorni, visto che il decreto durava 30 giorni, parlare con il Signore semplicemente nel suo cuore, senza essere visibili agli altri. Certamente poteva farlo. Ma probabilmente qualsiasi forma diversa sarebbe stato per lui come una forma di compromesso e di cedimento nei confronti di Dio. E quindi per il complotto fu molto facile trovare Daniele in fallo. Infatti, al versetto 11 dice: allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Sicuramente conoscevano la sua abitudine, sapeva che lui pregava la mattina, a mezzogiorno e la sera, e quindi in un certo modo non gli hanno potuto fare le fotografie perché non c'erano questi sistemi, ma vedono il fatto e corrono immediatamente dal re ad avvisarlo di quello che sta succedendo. Infatti, versetto 12 dice: poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Ora mettono il re con questa richiesta con le spalle al muro. Il re rispose e disse: così ho stabilito secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati dalla Giudea, non tieni nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Guardate nelle parole di questi uomini quale odio avessero nei confronti di Daniele. Lo denigrano, non solo riportano quello che secondo loro era la mancanza o la colpa di Daniele, ma lo denigrano al cospetto del re. Dicono: Daniele, uno dei deportati. Cioè, lo umiliano, da dire, un prigioniero, un uomo della Giudea, non appartiene neanche al nostro popolo, è uno straniero. Ha osato, come dice, non tiene nessun conto né te. Era vero questo? Daniele veramente non teneva in conto il redario? Daniele fu un servitore leale e fedele, tanto più che i re non erano stupidi. Se un servitore non era fedele e leale, non serviva nessun decreto per spedirlo nella fossa dei leoni. Daniele fu appunto un servitore leale e fedele finché non gli facevano violare i suoi principi nei confronti di Dio. Considerava il re nella giusta maniera come doveva essere considerato e come il Signore Gesù ci ha insegnato di rispettare le autorità che abbiamo sopra di noi. Date a Cesare quello che è di Cesare. E Daniele dice: non tiene conto del decreto che hai firmato, ma prega 3 volte al giorno. Ora Dario è in trappola perché si trova di fronte a una sua legge e ovviamente non poteva tornare indietro. Doveva forse accollato l'idea di essere un dio per un mese e finisce come uno sciocco in mano a questi uomini che lo hanno incastrato con le sue mani. Ha fatto una cosa stupida da fare senza pensare ed è probabilmente anche arrabbiato con se stesso. Infatti, il versetto 14 dice: udite questo, il re ne fu molto addolorato. Pensate, se fosse stato Nabucodonosor, qual era la reazione di Nabucodonosor quando veniva contrariato? Ah, lui si irritava e uscivano fulmini e saette dal trono. E si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Dario sicuramente non voleva che Daniele venisse giustiziato, anche laddove è quasi disposto a sentirsi umiliato da Daniele in questo affronto piuttosto che ucciderlo. Guardate quale rispetto aveva questo re per Daniele. Cerca di trovare qualcosa che potesse annullare questo decreto, ma tecnicamente non c'era una via d'uscita. Ed è interessante che di fronte a questo, qual è l'atteggiamento di Daniele? Non dice una parola. Non si difende mai, come Cristo è muto davanti ai suoi tosatori e non apre bocca. Probabilmente ha una tale fiducia in Dio, anche coltivata in tutti questi anni, e si affida ancora una volta a Dio. Versetto 15: ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutata. Ah, mettono ancora pressione, cioè proprio sono decisi e non vogliono che il re torni indietro. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: guardate bene. Il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti. È interessante anche questa frase dove il re riconosce un potere, cioè pensate che i re, come abbiamo detto più volte, si sentivano degli dèi perché avevano un potere sterminato e non poteva liberare Daniele, dice: il tuo Dio però potrà liberarti. E Daniele verrà gettato in una fossa dei leoni con dei veri leoni, leoni che erano tenuti volutamente affamati per essere dei carnefici. E non so quanti ce ne fossero dentro questa fossa, ma non ce n'era solo uno o due. Ce n'erano così tanti perché quando vedremo il finale di questo episodio e verranno gettati tutti coloro che hanno ordito questo complotto insieme alle loro famiglie, dice che tutti furono assaliti e straziati da queste belve. Alcuni critici liberali dicono: beh, c'erano pochi leoni in quella fossa e Daniele è riuscito a rifugiarsi in un angolo tra le rocce. Versetto 17 dice: poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa, il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Quindi viene gettato in questa fossa, una sorta di buca. Non so se siete mai andati negli zoo dove ci sono gli animali che vengono messi in una posizione più bassa. E quindi Daniele viene messo dentro questa fossa. Il re aveva cercato fino al tramonto una scappatoia, non l'aveva trovata, e quindi l'unica risorsa in questa fossa per Daniele era il suo Dio. E Dario dice: il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti. Ora, dove ha avuto questa idea Dario sul fatto che Dio l'avrebbe potuta liberare? Ancora una volta sembra evidente che Daniele avesse manifestato tanto a questo re, visto tutta la storia pregressa. I precedenti re erano stati coinvolti in miracoli e Dario stesso aveva consentito al ritorno, alla liberazione degli ebrei e al ritorno in Israele. E quindi siamo abbastanza sicuri nel pensare che Daniele abbia parlato del potere di questo Dio di poter liberare. È probabile che conoscesse la storia della fornace ardente e quindi sapeva che Dio poteva farlo. E questo è grandioso, perché mostra che lo sforzo evangelistico di Daniele aveva sortito qualche risultato. Come detto, così la pietra fu portata, fu sigillata questa fossa in modo che nessuno potesse rompere quel sigillo e liberare Daniele. Versetto 18: allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte, non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. Ora, lo Spirito Santo fa qualcosa di bizzarro. Se immaginatevi di vedere un film e vedete la scena nel quale Daniele viene gettato nella fossa dei leoni, e la scena dopo il film vi porta all'interno del palazzo. Direste: no, io voglio vedere che cosa succede nella fossa dei leoni, non mi interessa cosa succede nel palazzo del re. E invece l'attenzione va sul re. Dice che il re passò la notte digiunando. E invece la domanda è: chissà cosa succederà in quella fossa dei leoni. Il re passa digiunando, non voleva niente di ciò che poteva avere di solito, niente musica, niente cibo, niente donne, niente di niente. Era veramente turbato di fronte a questa decisione. Dice che anche il non riuscì a dormire, e infatti, versetto 19, la mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Guardate qual era la sua preoccupazione per tutta la notte: vedere che cosa sarebbe successo a Daniele. Non appena fu il sole, fece un po' di luce, si precipita nella tana dei leoni per cercare che cosa è successo. Questo non indica una certa fede in un miracolo. Se questa possibilità di uscire di Daniele dalla fossa dei leoni vivo era nulla, non sarei andato a vedere un cadavere o semplicemente delle ossa. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Notate lo stato d'animo del re. Quando va alla tana, grida con voce addolorata, triste, angosciata, sperando per il meglio, anche se probabilmente si aspettava il peggio. Daniele, servo del Dio vivente. Ancora una volta usa dei termini che un re pagano non era solito usare, se non che Daniele gliel'avesse seminati nel suo cuore. Il tuo Dio che servi ha potuto liberarti dai leoni? Francamente è un po' tardi per porre questa domanda dopo tante ore là dentro. Dio è stato veramente capace? Versetto 21. Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui. E anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Ancora una volta, come nella fornace ardente, Dio invia un essere soprannaturale. Ricordate, nella fornace ardente i tre sono accompagnati da un quarto che Nabucodonosor dice sembra un figlio degli dèi. Qua Daniele dice che è un angelo. Un angelo, sappiamo la potenza degli angeli, sappiamo dalla Bibbia che un angelo ha sterminato l'esercito assiro in una sola notte, più di 180.000 soldati. E dice: il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni ed essi non mi hanno fatto del male poiché sono stato trovato innocente davanti a Dio. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Quindi il re gioisce per questo miracolo e comanda che Daniele venga tirato fuori. E dice che fu portato fuori dalla tana e non fu trovata nessuna ferita su di lui. Quindi non solo non è stato sbranato, ma neanche i leoni hanno tentato di azzannarlo, quindi nessuna ferita. E volevano accertarsi sempre dell'entità del miracolo. Quando sono usciti dalla fornace ardente, hanno ispezionato i loro abiti per vedere se erano bruciati e li hanno trovati incolumi. Daniele scrive il sesto capitolo e rivendica che la sua grande fede in Dio lo ha salvato. Però questo non succede sempre. Anche Isaia credeva in Dio, ma fu segato a metà. Anche Paolo credeva in Dio e fu decapitato. Lo stesso Pietro credeva in Dio e fu crocifisso a testa in giù. Credere in Dio non significa che i leoni non ti mangeranno. Ci sono stati martiri in tutta la storia con uomini che hanno creduto in Dio eppure sono morti. Il problema è che dobbiamo accettare la volontà di Dio, sia per vivere sia per morire. Ma in entrambi i casi l'uomo di Dio non è mai sconfitto. Infatti, se Daniele fosse stato mangiato dai leoni, non sarebbe stato alla presenza di Dio. Se fosse stato fatto a brandelli, quell'angelo l'avrebbe portato alla presenza del Signore nel seno di Abramo. Versetto 24. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alle ossa, ecco, guardate se i leoni avevano fame o meno, neanche in fondo alla fossa, che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Pensate alla potenza che ha un leone. Quando si vedono i documentari, questi leoni che assalgono i bufali, riescono a atterrare un animale fortissimo perché veramente hanno una potenza incredibile. E quindi c'erano molti leoni e la gente, però alcuna critica dicono: beh dai, Daniele non è stato mangiato dai leoni perché in quel momento non avevano fame. E invece qua si vede poche ore dopo che avevano fame e avevano una fame tale da mangiare un enorme gruppo di persone. Alcuni hanno suggerito che i leoni fossero troppo vecchi e che quindi non erano interessati a Daniele. Quindi vediamo come la critica, pur di attaccare la veridicità del libro, sposi delle tesi veramente banali, perché poi il testo invece ci descrive un'altra realtà. Ci mostra che i leoni avevano fame, erano molti, e ci mostra anche una realtà della legge dei Medi Persiani, che c'era nella legge dei Medi Persiani diceva che a causa della colpa di uno, tutti i suoi parenti dovevano morire. Ecco perché vengono gettati anche tutte le loro famiglie e i loro figli. Quindi si conclude con questa scena orribile l'immagine della punizione e della vendetta di Dio. Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra: pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra, è lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Pensate, il complotto aveva lo scopo di elevare, no, era di incastrare Daniele, però di elevare un re come Dio, e questo re invece finisce la storia che eleva Dio al ruolo che gli compete. Fa questo decreto dove dice che bisogna temere e rispettare il Dio di Israele. Per quale motivo? Perché egli è il Dio vivente che dura in eterno, il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. Beh, per essere un re pagano, queste sembrano le parole di un salmista. Conosceva molto di Dio. Cioè, il miracolo ha rispolverato tutta la verità che lui aveva in fondo al suo cuore. Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro, il persiano. Ora, cosa ci insegna questo capitolo? Chi ha ottenuto la gloria in questa storia? Daniele? No, non è Daniele, non è l'esaltazione di un uomo questa storia, è la maestà di Dio che si erge contro le nazioni del mondo e sostiene la sua sovranità. Ma possiamo imparare comunque tante cose da questo capitolo. Abbiamo visto le caratteristiche delle virtù di Daniele da giovane, le abbiamo studiate. E abbiamo visto cosa rende un uomo virtuoso e devoto. Ed eccoci qua 70 anni dopo. Cosa vediamo in lui? Quali sono gli elementi caratteriali che potremmo imitare in noi stessi? Cosa rende un uomo in grado di influenzare una nazione? Cosa fa sì che un uomo o una donna abbiano un impatto così vasto come in un impero? Cosa c'è in Daniele? E lascia che ti suggerisca alcune applicazioni. Questo uomo ha trasceso la storia. Era grande ed era utile a Dio perché lui non si è mai coinvolto appieno negli affari degli uomini. È rimasto al suo posto nonostante il cambio di governo. Ha vissuto una vita coerente dall'inizio alla fine. Era virtuoso quando era giovane ed era virtuoso quando era vecchio. La tragedia è che la maggior parte di noi hanno virtù che vanno e vengono e molti cedono nel finire della vita. Non fu questo per Daniele. Ha vissuto una vita coerente dalla giovinezza alla vecchiaia e fu utile ancora nella sua vecchiaia. Ma il brano ci mostra anche che Daniele adempie completamente la sua vocazione. Vive al centro assoluto della volontà di Dio. Il suo unico desiderio è che la volontà di Dio si compia. Ha un atteggiamento giusto. Continuavano a dire di lui che aveva uno spirito eccellente. Affronta le sfide della sua esistenza sapendo e volendo sempre fare la volontà di Dio. È stato invidiato e odiato dal mondo che lo circondava, ma non ne fu mai amareggiato e non portò mai rancore verso queste persone. È condannato, ma venne condannato per la sua rettitudine, perché non c'era un altro difetto. È noto per la sua virtù ed integrità, che era riconosciuta anche dai suoi nemici. È un cittadino fedele e soggetto alle leggi umane fino a quando non lo inducevano a violare le leggi di Dio. È disposto ad affrontare qualsiasi conseguenza nell'ambito della volontà di Dio e a lasciare a Dio il risultato. Servirà qualunque cosa gli costi personalmente. non si difende mai, lascia la sua difesa a Dio. Rafforza la fede degli altri dando loro speranza in Dio. Non abbiamo visto quanto è stato influente nella vita del re. Il re credeva anche a causa della grande fede di Daniele. Viene liberato da ogni male ed è preservato per ogni scopo nella volontà di Dio. E soprattutto è un veicolo per la gloria di Dio. Vorrei che potessimo predicare semplicemente su questo. Noi cristiani dobbiamo essere sopra ogni cosa un veicolo per la gloria di Dio. E alla fine fu vendicato da Dio. I suoi nemici saranno affrontati da Dio, non è stato Daniele a cercare vendetta contro chi voleva eliminarlo. E infine esaltato da coloro che lo circondano e soprattutto da colui che è sopra di tutti. Principi manifestati in questo capitolo che mostrano la vita virtuosa di un uomo di Dio. E spero che questo sia pratico per te e che Dio applichi queste cose al nostro cuore quest'oggi e per il resto della nostra vita. Preghiamo. Signore, quest'oggi ancora una volta abbiamo avuto modo di vedere questa storia che già abbiamo sentito molte volte nel corso della nostra esistenza, eppure ancora essa è così piena di verità, così utili e pratiche per noi, che questo esempio di Daniele ci stimoli a essere degli uomini dedicati a te, Signore, a essere inflessibili laddove, Signore, le leggi degli uomini possono andare in contrasto alla tua volontà. Ma soprattutto, Signore, questo capitolo ci mostra il grande Dio che tu sei, che tu sei sopra i tempi e i poteri degli uomini e che tu puoi continui la tua opera nel tuo popolo nonostante qualsiasi cambio di impero o regime possa esserci. La storia, Signore, del tuo popolo va avanti da millenni e, Signore, lo sarà fino al giorno che tu hai stabilito, giorno nel quale ritornerà tuo figlio Gesù Cristo. Grazie Signore per questo tempo, questa mattina, che questo, visto che abbiamo parlato di liberazione, Signore, di libertà, che questo capitolo ci possa liberare, Signore, dalle paure di poterti servire, Signore, in maniera sempre fedele. In Cristo Gesù. Amen. Amen.